Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Saluto ora con grande affetto tutti i figli e le figlie spirituali di San Camillo dell'Ellis. Invito la famiglia camilliana ad essere segno del Signore Gesù che, come buon samaritano, si china sulle ferite del corpo e dello spirito dell'umanità sofferente, versando l'olio della consolazione e il vino della speranza. A voi, convenuti qui in piazza San Pietro, come pure agli operatori sanitari che prestano servizio nei vostri ospedali e case di cura, auguro di crescere sempre più nel carisma di carità, alimentato dal contatto quotidiano con i malati.
Dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno.
San Camillo dell'Ellis, il riformatore dell'assistenza ai malati. Testo del padre Emidio Spogli, camilliano. Voci di Pierluigi Astore, Gianni De Feo, Oliviero Di Nelli, Walter Maestosi, Nicola Raffone. Presentano Franca Salerno e Luciano Marchitiello.
Nell'agosto del 1582 Camillo dell'Ellis ebbe l'ispirazione di formare una compagnia d'uomini pii e da bene per rimediare ai gravi inconvenienti che si verificavano nell'assistenza dei malati ricoverati nell'ospedale di San Giacomo degli Incurabili, di cui era stato nominato maestro di casa, titolo e ufficio più o meno equivalente a economo e responsabile del personale d'assistenza. Con la compagnia degli servi degli infermi, che in forza di questa ispirazione Camillo realizzò con sorprendente rapidità, nasceva qualcosa di veramente nuovo negli ospedali romani e nasceva la speranza non solo di un ritorno dell'assistenza agli infermi alle luminose tradizioni della comunità cristiana, ma anche di un progresso che la nuova società emergente dal Rinascimento e le nuove situazioni sanitarie esigevano.
La situazione, infatti, negli ospedali romani, sullo scorcio del secolo XVI, era diventata insostenibile. Gli ospedali erano una gloria della Chiesa di Roma, e tra essi emergeva, per storia e importanza, l'ospedale di Santo Spirito, la cui fondazione, per opera di Innocenzo III, nel 1198, fu definita uno dei più grandi avvenimenti del mondo durante il Medioevo. Nel 1471 era stato reedificato e ammodernato con sontuosa magnificenza da Sisto IV, perché potesse continuare ad essere Christiane Caritatis Gymnasium, scuola di cristiana carità, come si può leggere ancora in una vecchia iscrizione posta all'interno dell'ospedale.
Ma in questa seconda metà del 1500 le cose andavano molto diversamente dalle intenzioni dei pontefici. Il glorioso ordine ospedaliero di Santo Spirito, che lo gestiva dalla fondazione e che tante benemerenze si era acquistato nei 4 secoli di storia, sembrava che dovesse ammainare bandiera. 2 visite apostoliche, cioè 2 ispezioni ministeriali, come le chiameremmo noi oggi, effettuate nel 1574 e nel 1585, fanno dei rilievi molto pesanti, sia sul servizio dei frati stessi e molto più sul servizio svolto dal personale d'assistenza. Eccone alcuni.
Il reparto dei degenti gravi e schizofrenici è piccolo e puzzolente, e non c'è nessun assistente per i malati. Nelle camerate degli infermi si cambiano le lenzuola solo ogni 15 giorni e abbiamo trovato tutte le cose molto sporche. Non c'è nessuno che aiuti i malati gravi a mangiare e i malati prendono i pasti a ore inopportune e molto anticipate, sia d'inverno che d'estate. I medici li visitano molto in fretta e molto presto al mattino o molto tardi alla sera.
Non sono rilievi esagerati. Abbiamo infatti un'altra testimonianza di prima mano e di grande autorità, un memoriale di Bernardino Cirillo, che per più di un ventennio, dal 1550 al 1574, fu commendatore di Santo Spirito, ossia presidente dell'ospedale. Egli parla di un servizio pessimo ed abominevole, svolto da tutta diavolata gente anormale, e tra di loro sia maledetto il buono, e te si mezza parola hanno di male satisfazione, o ti piantano o ti rubano. Né giova cambiarli, perché spesso si va di male in peggio, e crearli da putti e farne un seminario ci vuol troppa fattura e troppa spesa. Anche a pagarli bene non serve. Non c'è retribuzione che basti a convincere costoro a votare i pitali degli ammalati. Rispondendo poi con una punta d'ironia ai suggerimenti di qualche pacifico prelato di curia, Bernardino Cirillo scrive:
«Servi buoni per l'ospedale non si possono cavare né dallo studio di Bologna né dalle corti dei cardinali. Non si incontrano alle fiere e sui mercati. Se qualcuno me li sa trovare, me li porti, che io pagherò la senseria».
Questa sfida impossibile venne raccolta da un laico, Camillo de Lellis, in una fosa tarda sera di mezz'agosto del 1582, nella corsia dell'ospedale di San Giacomo.
Fiore scarlatto sulle porte di Roma c'è sta scritto: gira quanto tu vuoi, ma qui t'aspetto. Ma qui t'aspetto.
Camillo aveva avuto un primo impatto con l'ospedale di San Giacomo nel 1596, a 19 anni, come ammalato. Era febbricitante e con una brutta piaga al collo del piede destro. Questa piaga aveva bruscamente interrotto la sua carriera di soldato, alla quale l'aveva avviato il padre, capitano di Ventura. Aveva pertanto una sola aspirazione: guarire presto e tornare alla vita militare.
Ma guarito dalla febbre e dalla piaga, gli venne offerta l'opportunità di essere assunto come servente, cioè infermiere, dell'ospedale. Camillo accettò, e così sembrò che quel giovane, alto e vigoroso, discendente da nobile famiglia abruzzese, era nato a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 25 maggio 1550, ma ridotto dalla guerra, avesse finalmente trovato un lavoro decente e sicuro e una sua interiore tranquillità. Ma Camillo come infermiere fu un disastro. Alla fine dell'anno fu licenziato. Perché Camillo, scrive il suo biografo, era di molto terribile cervello e tanco per esser lui così al gioco delle carte inclinato che spesso se ne andava sopra la riva del Tevere a giocare con i barcaroli di Ripetta. Ma nel 1575 Camillo ritorna a San Giacomo dopo una travolgente esperienza religiosa. È un convertito che lascia temporaneamente la pace del convento dei padri Cappuccini dove si è chiuso per far penitenza dei suoi peccati, per curarsi ancora la piaga che s'era riaperta per il continuo toccamento dell'abito sopra il collo del piede. Scrive il suo biografo:
nel quale ospedale, con altra edificazione che non aveva dato la prima volta, mutato affatto in altro uomo, circa 4 anni perseverò, salendo di grado in grado per tutti gli uffici di quel luogo.
Però anche questa lunga permanenza aveva per Camillo, nonostante le apparenze, il carattere di provvisorietà. Pur servendo con impegno e amore i malati, il suo centro di interesse non era l'ospedale, ma il noviziato dei Cappuccini e il suo desiderio ritornare alla pace della fraternità francescana. Vi ritornò, infatti, nel 1579.
Ma nello stesso anno, dopo soli 4 mesi, è costretto a varcare per la terza volta il portone di San Giacomo. La piaga del piede, al contatto del ruvido saio di frate, si è riaperta. Questa volta la sua uscita dal convento è definitiva.
Lui stesso esprimerà con grande umiltà, ma nello stesso tempo con estrema lucidità, i sentimenti che tumultuavano nel suo animo nel calcare di nuovo, col passo ridiventato claudicante, il lastricato dell'ospedale.
Solendo dir lui, già che Dio non m'ha voluto cappuccino, né in quello stato di penitenza dove tanto desideravo di stare e morire, è segno che mi vuole qui nel servizio di questi poveri suoi infermi.
È questa certezza e la determinazione con cui si impegnerà nel compito che si sente affidato che faranno di lui un protagonista. Quello che avvenne nella tarda sera del 15 agosto del 1582 fu lo sbocco naturale di questo itinerario. Ascoltiamo l'avvenimento nella vivace descrizione del biografo di San Camillo.
Ritrovandosi adunque Camillo nel suddetto stato di maestro di casa, cresceva ogni giorno più in lui la carità verso gli infermi del suo ospedale, pensando sempre come all'altezza di questa santa virtù, oltre a tutte le altre, potesse pervenire. Soprattutto aveva loro grandissima compassione del patire che solevano talvolta fare per conto dei serventi mercenari, particolarmente quando, essendo chiamati la notte, non rispondevano né correvano ad aiutargli, pensando di non esser visti da nessuno. Ma lui, più delle volte vigilando apposta, si metteva nascostamente fra i letti dessi infermi, ovvero, sentendogli dal suo camerino chiamare, vi correva subito lui, riprendendo poi aspramente i serventi, sottraendogli anche il cibo per penitenza. E con tutto che detti uomini mercenari fussero tenuti da lui così vigilanti, non di meno pur s'accorgeva che, non procedendo quella loro servitù da vero amore, ma solamente dalla mercede, spesso al debito loro con detrimento dei poveri mancavano. Stando dunque egli una sera, il tardi, che poteva essere un'ora di notte, nel mezzo dell'ospedale, soprappreso da queste considerazioni, gli venne il seguente pensiero: a tale inconveniente non si poteva meglio rimediare che con liberare essi infermi da mano di quei mercenari ed in cambio loro istituire una compagnia d'uomini pii e da bene che non per mercede ma volontariamente e per amor di Dio gli servissero con quella carità ed amorevolezza che sogliono far le madri verso i propri figliuoli infermi.
È un racconto all'apparenza intimistico e personale, ma in realtà carico di speranze ed applicazioni concrete, non solo per l'ospedale di San Giacomo, ma per l'orientamento di tutta l'assistenza agli infermi.
Camillo, maestro di casa, ha un ruolo e una posizione invidiabile, uno stipendio assicurato dopo tanto incerto vagabondare da un esercito ad un altro, un buon livello nella carriera amministrativa e strade aperte ai più alti traguardi.
Tutto questo viene giocato con lucida determinazione nella certezza che la carta vincente per la sua vita e per i suoi ammalati è un'altra. Quella che ha scoperto in una fredda mattinata di febbraio, nell'ormai lontano 1575, sulla strada che scende da San Giovanni Rotondo a Manfredonia e che gli fece esclamare:
«Che grande cecità è stata la mia a non conoscere prima il mio Signore! Perché non ho speso io tutta la mia vita in servirlo?
È questo il momento in cui Camillo comprende che questa sua vita, per essere impegnata e spesa per il suo Signore, va impegnata e spesa per i suoi ammalati.
È necessario istituire una compagnia d'uomini pii e da bene, con la presenza della quale, qualificata e decisa, si potesse condizionare struttura e istituzione.
E non fu più possibile fermare quel gruppo di uomini che, animati da Camillo, sorretti da un ideale e dalla riscoperta delle entusiasmanti motivazioni di fede che avevano guidato il cammino della carità nei secoli, erano determinati di andare fino in fondo.
Era infatti un gruppo fortemente motivato per avere riscoperto che al degrado dell'assistenza si poteva rimediare solo con la forza dell'amore.
Nella contemplazione del crocifisso, le piaghe di Cristo si confondono e si unificano con le piaghe degli poveri impiegati dell'ospitale. Il malato diventa così sacramento, segno cioè della presenza del Cristo.
Questa fondamentale motivazione di fede, che si esprime nel dettato evangelico «Ero infermo e mi avete visitato», diventa la forza irresistibile del gruppo. In questa motivazione e in questa visione riaffiora il nuovo umanesimo, di cui saranno portatori nei maggiori ospedali d'Italia, da Roma a Napoli, a Palermo, a Firenze, a Ferrara, a Milano, a Genova. Era la riforma dell'assistenza che, nella continuità della rinnovata tradizione della carità cristiana, si metteva in cammino e progrediva secondo le indicazioni dei segni dei tempi e il soffio dello Spirito.
Pio X, nel 1930, nel proclamare San Giovanni di Dio e San Camillo dell'Ellis, celesti patroni degli infermieri e delle loro associazioni cattoliche, afferma:
«Sappiamo come il beato Giovanni di Dio, fin dal 1537, abbia creato un'associazione di laici per assistere gli infermi poveri, e San Camillo dell'Ellis, eccellente in tutte le virtù, apparve ai suoi contemporanei come l'uomo suscitato da Dio per servire gli infermi e per insegnare agli altri il modo di servirli».
Il malato è persona indivisibile nella sua realtà e dimensione psicofisica e va raggiunto nella globalità dei suoi bisogni, che sono interdipendenti. Il corpo e l'anima sono inscindibili nel malato e le sue necessità corporali e spirituali vanno attese sempre in una visione unitaria. Per questo impegna tutti, sacerdoti e laici, nella cura globale del malato.
Oggi questo concetto unitario del malato e dell'assistenza forma uno dei capisaldi del nuovo Servizio Sanitario Nazionale, che attraverso il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività intende tutelare la salute fisica e psichica dei cittadini. Sulla fine del secolo XVI, con tutte le difficoltà frapposte dalle concezioni culturali e dalla carenza di strutture e di servizi, Camillo e i suoi già operavano su questa linea. Le intuizioni della carità avevano anticipato di secoli le acquisizioni della sanità moderna.
Camillo, che a 12 anni aveva perduto la madre, aveva una grandissima carica d'amore. Comprendeva da esperto del soffrire la situazione dei suoi ammalati e il bisogno che essi avevano di una madre, della quale forse avevano dimenticato i lineamenti del volto. Poteva sembrare assurdo chiedere a dei serventi, a uomini che forse sino a poco tempo prima avevano maneggiato la spada, una tenerezza materna nei confronti degli ammalati. Ma Camillo prescrive perentorio:
«Prima ognuno domandi grazia al Signore che gli dia un affetto materno verso il suo prossimo, perché desideriamo con la grazia di Dio servire a tutti gli infermi con quell'affetto che suol un'amorevole madre al suo unico figliuolo infermo».
Per appartenere al gruppo di Camillo è indispensabile entrare in quest'ottica.
Un altro insegnamento è una notevole innovazione nei rapporti interpersonali con il malato, che si traduce in un geloso rispetto della sua dignità e della sua libertà. Quando Camillo impegna la sua comunità, ha presente le discriminazioni che avvenivano nell'assistenza e pertanto prescrive costantemente che tutti gli infermi hanno diritto a un uguale impegno di servizio.
Oggi la legge stabilisce che il servizio sanitario deve essere assicurato a tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza. 400 anni fa era l'amore a farsi garante di una vera uguaglianza. E certamente con migliori risultati.
In un altro punto la sua normativa è rivoluzionaria, di fronte a usi, tradizioni e norme ormai radicate da secoli. Il rispetto della libertà e soprattutto della libertà di coscienza del malato. L'antica regola di Santo Spirito prescriveva che i malati, prima di essere messi a letto, dovevano confessarsi e comunicarsi. Camillo, invece, prescrive, e sorveglia che così sia fedelmente eseguito, che i malati, appena giungono in ospedale, siano messi a letto senza remore e con lenzuola ben pulite. Poi si domandi se desiderino i sacramenti, badando bene che tutto si facci con consenso però dell'infermo.
In anticipo di secoli, Camillo e i suoi compagni sono impegnati alla tutela della salute nel pieno rispetto della dignità e della libertà della persona umana, non con proclami o dichiarazioni di intenti, ma concretamente, di giorno e di notte, anche quando l'assistenza diventava rischiosissima, come nei tempi di pestilenze che con tanta frequenza colpivano le nostre regioni. Questa è la nuova dimensione che l'assistenza veniva acquistando negli ospedali romani. E allora non fa meraviglia leggere quel che Camillo diceva a un suo compagno, riluttante a compiere un servizio particolarmente ributtante.
Fratello mio, sappi che né tu né io siamo degni di far questa carità.
L'assistenza al fratello malato stabilisce così un titolo d'onore in chi la compie.
Abbiamo, anche se brevemente, ripercorso la straordinaria vicenda di Camillo e della sua compagnia, nel suo sorgere e nel suo impatto con la dura realtà sanitaria dell'epoca. Entrati nel solco della tradizione cristiana, essi con umiltà, ma con decisione, hanno fatto sensibilmente progredire l'assistenza agli infermi, portando negli ospedali di tutta Italia una presenza qualificata ed avanguardia. Avvicinarsi a questo avvenimento può essere di stimolo a quanti operano a vantaggio degli infermi, per riscoprire il coraggio dell'impegno, l'entusiasmo per una causa nobile e profondamente cristiana, la necessità di dare una risposta alle attese della società.
E non bastano le leggi. Anche queste sono necessarie, come sono necessarie strutture diverse, soprattutto in molte regioni, tecnologie più avanzate.
Ma tutto questo non basta. I malati aspettano, prima di ogni altra cosa, di leggere la novità nel volto, negli atteggiamenti, nei gesti professionali degli operatori sanitari e di quanti a tutti i livelli operano nelle strutture. Camillo De Lellis direbbe che nuovi modi si hanno da tenere, in cui ci sia, pur nella fragilità dell'uomo, il riflesso dei modi con i quali Gesù, medico dei corpi e delle anime, curava i malati che si affollavano attorno a lui.
Camillo De Lellis l'aveva perfettamente intuito. Per questo ammoniva il suo gruppo con queste parole.
Ognuno si guardi di non far del riformatore o sindico o correttore per gli ospitali, ma più presto si sforzi di insegnare con opere che con parole.
La figura di Camillo De Lellis, che nelle prime ore della notte del giorno dell'Assunta veglia nella corsia di San Giacomo degli Incurabili, preoccupata di come dare questi segni e queste credibili testimonianze, di come liberare i suoi malati dall'abbandono e dall'ingiustizia, è conforto e invito. Conforto per non cedere nelle presenti difficili situazioni allo scoramento e alla tentazione del disimpegno. Invito non solo a un'azione individuale, ma a un lavoro d'insieme, intelligente, programmato, costante e generoso. Un lavoro in cui si traduca il coraggio di amare, la speranza di osare. Il futuro dell'assistenza sta tutto in questo coraggio e in questa speranza.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.